Allora, andiamo nel libro della Genesi, sapete tutti, conosciamo, capitolo 1, tre versetti, dall'11 al 13. Uno subito. Leggo io, sono due versetti. Poi disse: faccia la terra germogliare la verdura, le erbe che facciano seme e gli alberi da frutto che portino sulla terra un frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E così fu. E la terra produsse verdura, erbe che facevano seme secondo la loro specie, e alberi che portavano frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E Dio vide che questo era buono. Poi leggo ancora nel capitolo 3 di Ecclesiaste, abbiamo letto tante volte, ma solo due o tre versetti vi leggo. Per ogni cosa c'è la sua stagione, leggo dal versetto 1. E c'è un tempo per ogni cosa sotto il sole. Questo proprio non c'è un'altra storia, cioè questo ci pone proprio il limite. Tutto ciò che avviene, avviene nel tempo, cari fratelli e sorelle. Quindi un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, ecco qua. È un tempo per sradicare ciò che è piantato. E poi tutto il resto. No. Il versetto 11 dice una cosa molto bella, che a pensarci bene non è uno scherzo, quando dice: egli ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo, ha persino messo l'eternità nel loro cuore, senza che alcun uomo possa scoprire l'opera di che Dio ha fatto dal principio alla fine. Cioè, l'idea dell'eternità, c'è questo, no? Ma soprattutto c'è un tempo per ogni cosa. Questo noi siamo costretti dal tempo, qualsiasi cosa che noi facciamo, la facciamo nel tempo, non ci possiamo liberare da questa cosa, perché adesso è così, domani non sarà più così. Domani questo limite sarà rotto perché ci sarà l'eternità, della quale in qualche modo, non dico che ci siamo già perché siamo nel tempo, ma il tempo è contemplato anche in questo. Poi andiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, e leggiamo. Un volontario, una volontaria va bene lo stesso, dal 24 al 30. Vedete che qua parla di nuovo di semi.
Propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli può essere paragonato ad un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparve anche la zizzania. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'era della zizzania? Egli disse loro: Un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: Vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: No, affinché cogliendo la zizzania non sradicate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio.
Com'è? No, probabilmente no. E poi c'è un'altra lettura, ma sono sette versetti che volevo leggere, sempre in Matteo, i versetti del capitolo 18, dall'1 al 7. Chi vuole leggere? 7 versetti, 18, dall'1 al 7, Rosi.
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appeso al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare.
Poi prosegue fino al 7.
Avanti.
Solo il 7 ancora.
Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene.
Grazie. Fratelli e sorelle, qui parla di cose importanti che noi tante volte non le consideriamo neanche. Siamo così ricchi, ma così ricchi di tutto, che non le consideriamo, le cose che il Signore ha fatto e che noi adoperiamo, utilizziamo, non ne teniamo conto in nessuna considerazione. La domanda è: abbiamo visto che l'avversario ha seminato nella notte le zizzanie. Abbiamo visto in un'altra occasione che le zizzanie sono molto simili al grano. Quando sono piccole tu non le distingui. No, dall'una all'altra sono... No? Quindi, sai, il proprietario, chi serviva il proprietario del campo, dice: ma che dobbiamo fare? Dice: devo toglierla, devo sradicare. No, no, dice: lasciala, perché c'è il rischio che tu tolga anche il grano nel frattempo. La domanda è, più che domanda, affermazione è che il nemico, mentre gli uomini dormivano, nella notte ha seminato questo, ha seminato il male. Cari fratelli e sorelle, con diversi brani e in diversi brani della Sacra Scrittura abbiamo visto che c'è un tempo per seminare. Abbiamo visto poco fa in Ecclesiaste, c'è un tempo per piantare, un altro per sradicare, ma non solo gli alberi. E troviamo anche spesso la parola a suo tempo. Che significa questo? Che è nel tempo che avvengono queste cose. Ogni cosa ha il suo tempo, ecco perché quando si dice il tempo è prezioso. È prezioso perché abbiamo bisogno, soprattutto per noi, per la nostra salvezza, per ravvederci. Una volta che ci siamo ravveduti, comunque dobbiamo al Signore quello che gli dobbiamo. Ma la cosa più importante è quella, che nel tempo noi abbiamo risolto questo problema. Come abbiamo visto nel libro dell'Ecclesiaste, il Signore fa scrivere a Salomone queste considerazioni, che non sono da poco. Quest'uomo veramente colmo della saggezza di Dio, perché il Signore gli ha dato una saggezza enorme, perché lui non aveva chiesto ricchezze, non aveva chiesto niente. Dice: io, guarda, dice, io per governare questo popolo ho bisogno che tu mi renda saggio, no? E il Signore ha fatto di più, non gli ha dato solo la saggezza, l'ha riempito con il fatto della ricchezza di Salomone. Si parla ancora oggi. Ogni cosa, come vediamo, ha il suo tempo. Le stagioni stesse ci indicano comunque che va fatto un percorso, perché c'è un momento che uno semina e poi c'è un momento che uno raccoglie. Ma nel frattempo sono passati, per ogni pianta, per ogni seme, saranno passati 3 mesi, sarà passato un mese, dipende da se sarà passato un anno. Io non sono un botanico, non me ne intendo, però più o meno di alcune cose sappiamo che nell'arco di un periodo. Ma quel tempo deve passare, cioè è necessario che quel tempo passi. Le stagioni stesse ci indicano che va fatto un percorso. E io sto parlando del seme spirituale, ovviamente, assieme c'è un'attinenza. E il Signore Gesù sappiamo che usava spesso parabole per farci comprendere, con delle cose pratiche, farci comprendere delle cose spirituali. Quindi le stagioni stesse ci indicano che va fatto un percorso. Oggi si semina per raccogliere forse domani. Io dico forse, perché sappiamo bene che non è sempre così, no? Ma tutto questo percorso, come abbiamo visto, ha bisogno di tempo. Allora tu, teniamo conto che queste cose ci portano poi alla meditazione. Tu semini. Vanghi il terreno prima, no? Annaffi, ma non sei tu che hai creato quel seme. Non sei tu che hai creato quel seme. E qui già cominci. Boom, cominci a scendere. O meglio, quel seme non è tuo. Ma l'ho comprato dal mugnaio. No, quel seme è di Dio, nessuna cosa ci appartiene, nessuna cosa, mettiamocele bene in testa, quel seme di Dio, ma Dio, ma è Dio, non è tuo, ma è suo perché è Lui che l'ha creato. Qualcuno può metterlo in discussione? No. Perché una volta seminata facesse il suo percorso. E vedete, è meraviglioso. A volte si semina tanto e si raccoglie poco. Benedetto il Signore. Benedetto sia l'Eterno il Signore. Dici come? Lo benedice anche se produce poco. Sempre. Sempre. Ti benedico sempre, Signore. Sempre. A volte si semina poco e tutto nasce. Sia benedetto il Signore, l'Eterno. Altre volte il seme è circondato da molta difficoltà. Sono difficoltà della vita, sofferenze che non sono causate sempre da noi, sono causate dagli altri, da fattori esterni, da tanti motivi. E quindi questo seme è circondato da mille difficoltà. E abbiamo visto che il Signore ci dice che spesso questo seme muore perché ci sono troppe spine, rovi e non ce la fa. Ma quando la pianta comincia a crescere, se ce la fa anche in mezzo alle spine, anche in mezzo alle spine, no? Diventa un albero molto grande, no? Il Signore fa anche un esempio con un altro seme, che è un seme piccolissimo. Sì, che fa un albero enorme, no? Piccolissimo. Ma se questo seme riesce a crescere in mezzo alle spine e diventa un albero, le spine non potranno più soffocarlo. Non potranno più soffocarlo. Queste difficoltà non ce le faranno più perché diventa un albero enorme. Le spine cosa sono? Non sono più niente. Ok? Dobbiamo però concordare su un fatto, che questa maturità è una crescita che avviene nel tempo ed è così anche per noi, per la nostra fede. Ci va pazienza, perché il Signore lo dice, ci va pazienza. L'amore è paziente, non si gonfia, eccetera, eccetera, eccetera. E che dobbiamo tener conto di questo e renderci conto che solo Dio possiede tutti i poteri, tutti. Quindi Egli crea il seme, vedete, tornando al seme, perché non ci riflettiamo, ma Egli crea il seme nella sua forma, nella sua grandezza, nel suo colore. I semi sono fatti da diversi colori, con delle macchiette diverse, con delle forme diverse, con delle grandezze diverse. È una meraviglia, è una meraviglia. Voi vedete i fagioli che poi piantate, non ce n'è uno che è uguale all'altro, sono della stessa specie, ma non ce n'è uno uguale all'altro. E non solo, cioè, avviene un altro fatto: dà all'uomo, a noi, la capacità di poter distinguere un seme di lino da un seme d'anguria. E poi potremmo proseguire nel tempo. Molti non, ci sono talmente centinaia di migliaia di semi e di qualità che noi non li conosciamo neanche. Ma li conosciamo, che è questa cosa? Eppure sono tutti creati da Dio, uno più bello dell'altro. Quindi dà all'uomo anche questa capacità, cioè non è poco. E come dicevamo in altre occasioni, noi viviamo, ma perché? Perché c'è un meccanismo che Dio ha creato, perché noi potessimo percepire la realtà. Se non c'è il sole e non c'è la luce, tu non puoi vedere, non ci possiamo vedere. E se non abbiamo gli occhi, non possiamo vedere ciò che è attorno a noi. Vedete che ci sono entrambe le cose, no? Il Signore ha creato i semi perché noi potessimo poi distinguerli e di volta in volta seminarli. Ma non basta, no? Ogni seme, dovete sapere che ha dentro se stesso, nel suo DNA, delle istruzioni per come si deve comportare in seguito. E quindi, ma il seme da solo, con tutte le informazioni che ha, se non c'è Dio, è questo che non si capisce, se non c'è Dio che fa crescere, che lo fa crescere, non ha alcuna speranza, non ha alcuna possibilità. Ed è così per la nostra fede, cari fratelli e sorelle. Uguale, uguale, non c'è nessuna possibilità, non abbiamo possibilità. Ogni albero che non fa buon frutto, dice il Signore, viene tagliato e gettato nel fuoco. Mamma mia, che roba, come mai? Ma la colpa di chi è? È nostra? È del seme, del frutto che è cattivo. C'è scritto in Romani, come contestereste? Che fate? Contestate il vostro creatore? Eppure il Signore Gesù ha maledetto un fico. Fatto seccare immediatamente, non ha trovato frutto. Dice, ma come? Dice, ma allora è la stagione dei fichi. Eppure è così. Quindi ogni albero che non fa buon frutto viene gettato, tagliato e gettato nel fuoco. Chi ha seminato la zizzania, come abbiamo visto prima, lo ha fatto per gettare discredito sul buon grano e su quel campo che è la Chiesa. Voi sapete che noi siamo un piccolo campo, piccolo o grande a seconda, poi dipende sempre dalla qualità però, eh? Perché tu puoi avere un campo enorme, ma poi riesci a fare del pane con quel grano e con quella farina che francamente, dico, mangiatelo tu. Invece magari un piccolo campo, non molto grande, ha una qualità enorme in questa farina. Ed è meraviglioso. Ognuno dice, ma dove hai comprato sto pane? No? Così bello, così fragrante, così importante. Così avviene nel nostro campo, nostro, come tutti i campi. Il campo rappresenta la chiesa, rappresenta l'assemblea locale. E a un certo punto vedi spuntare delle zizzanie. Che dicevo è questa erba simile, sembra uguale, dice, ma quello è un credente. No, non è un credente invece. Sembrava un credente, ma era un'altra cosa. Non era un credente. Perché se no, c'è scritto. Questo gettare le zizzanie è creare discredito. Dire no, ma lì, cioè, non va bene in questo campo. E allora gettare sempre il seme della zizzania. L'ha fatto un nemico, o il nemico. Ma chi è questo nemico? Guardate che il Signore Gesù ha i suoi seminatori, ma anche l'avversario ha i suoi seminatori. Lo sapevate questo? No, no? Ecco, perché quando, comunque se tu lasci la gramigna, oppure un'altra erbaccia, quando fa i semi, la sparge poi completamente dappertutto, arriva il vento e che questi vanno in altri terreni, eccetera, eccetera, attecchiscono e continuano a fare altre piante malefiche e continuano a loro volta a gettare semi da tutte le parti fino a riempire il mondo, come che giace tutto nel maligno. Ma il Signore dice una cosa, fa un esempio molto importante che abbiamo visto prima. Il buon seme è quello che somiglia a quello che hanno dei piccoli bambini, no? Gesù identifica queste persone come innocenti, perché dice: se voi non sarete come loro, ciao, voi non entrerete nei miei cieli. Voi così, dice, dovete diventare come loro, intende non un bambino che non sa intendere e volere, ma lo dice nell'innocenza. Dice: se voi non sarete come qualcuno, come loro, voi non entrerete nel regno dei cieli. Voi siete dei furbi, voi siete dei saccenti, voi siete degli intelligenti, no? E tanto è vero che dice questo: guai a coloro per cui avvengono gli scandali. Ma prima dice un'altra cosa, perché è vero che vengono gli scandali, ma cioè praticamente mette in guardia, dice: ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me? Sarebbe meglio per lui che gli fosse legata una macina d'asino al collo e che fosse sommerso nel fondo del mare. Cioè le macine d'asino, lì nell'altra cosa che abbiamo letto, forse non identifica la proporzione delle macine d'asino. Io me lo ricordo perché le mettevano per macinare le olive, eccetera, quindi legavano attorno alle bestie questi asini che tiravano. Vi posso garantire che sono dei pietroni larghi così e un peso, immaginate, cioè non hai possibilità. Perché? Perché chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli, che sono praticamente innocenti, sono gli innocenti che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata una macina d'asino al collo e che fosse gettato nel fondo del mare. Guai al mondo per gli scandali, perché è necessario che avvengano gli scandali, per forza, no? Ma guai a quell'uomo per la quale gli scandali avvengono. Chi dunque avrà scandalizzato uno di questi innocenti? E come lo si scandalizza? Ci sono tanti modi per scandalizzare gli innocenti e per gettare discredito. Sapete, quando voi sapete nel vostro intimo di aver ragione, che siete innocenti e che qualcuno vi ha violentati nel vostro intimo, cioè viene meno la vostra sicurezza, viene meno la vostra certezza, perché prevale la malvagità, prevale il maligno, prevale la famosa zizzania. Vediamo anche che in questo caso c'è qualcuno che semina ingiustizia, semina violenza nei confronti di chi? Sempre degli innocenti, di coloro che vorrebbero farsi tranquillamente gli affari loro e rispettare gli altri. Tutte queste cose, cari fratelli e sorelle, avvengono però nel tempo, cioè avvengono oggi, sono avvenute nella nostra vita, nella vita dei nostri cari, avverranno, perché c'è sempre qualcuno che è più intelligente degli altri, o meglio è più prepotente degli altri, no? E prende ciò che non gli è dovuto, perché viola completamente quelle che sono le leggi di Dio. Allora tutte queste cose avvengono in un tempo, e nel tempo, come abbiamo letto prima, e non possono avvenire diversamente, perché il maligno le ha seminate. Per fare che cosa? Per fare un dispetto. Perché ha seminato le zizzanie, secondo voi? Per fare un dispetto. Per fare un dispetto a chi? Fare un dispetto intanto al proprietario, al padrone del campo e poi soprattutto al prodotto che c'è internamente. Perché è ovvio che la gramigna, cosa fa la gramigna? La zizzania succhia la linfa, no? Che anche il buon grano prende, quindi prendono entrambi, no? La stessa linfa, no? Per poter crescere, no? Ecco, e però viene la zizzania fa questo per distruggere la pace sulla terra, ed è evidente perché non c'è pace tra gli uomini. Isaia cosa dice? Il frutto della giustizia sarà la pace. Non c'è ingiustizia finché c'è prepotenza. Così sappiamo che queste cose avvengono nel tempo e sappiamo che nel tempo saranno annullate. Sappiamo che questi semi non saranno più possibili sulla terra. Sappiamo che il regno che ci aspetta è un regno dove non si farà più male alcuno nel mio Monte Santo, dice l'Eterno. Così l'uomo ha un nemico. L'uomo ha un nemico. Anche se non conosce il Signore. Ha un nemico che distrugge la pace e il raccolto. Un nemico comunque che non vuole vedere. Non lo vuole vedere. Dice, no, quello è il mio nemico. No, dice, non è un tuo nemico. No, ma quello... È così perché ha dei problemi. Non è un tuo nemico, stai tranquillo, no? E poi il giorno dopo lo scemo del villaggio ti ammazza, capisci? Ma quello non è un nemico. Egli non vuole vedere, l'uomo solitamente non vuole vedere il male che c'è, perché è buono, è buono. Ma questo male spiega la malvagità e le sofferenze che ci sono sulla terra. Come dice il Signore Paolo in una sua lettera, che sarà svelato il mistero dell'iniquità, cioè della malvagità. Allora tutto questo avviene dal tempo, da quando avviene tutto questo? Avviene dal tempo della seduzione di Adamo ad oggi. Dice... Sì, da Adamo ad oggi, perché prima, no per forza, lui è il primo uomo, ma... La terra è entrata in questa semina purtroppo malvagia. Il primo campo che è riuscito a colpire Satana è stato l'uomo. E da lì poi, naturalmente, colpito l'uomo, tutto scende fino alla natura. Lo sapete, no? Tu colpisci il capo e poi tutto il resto. Allora, ma ci chiediamo, cari fratelli e sorelle, cos'è che ci può veramente salvare, che ci può cambiare, che può cambiare la nostra situazione, che può cambiare la nostra vita, perché diversamente non abbiamo scampo. Non abbiamo scampo. Solo Gesù, e non è una parola fatta, solo Gesù può guarirci da ogni male. Da ogni mala radice, dice, state attenti che non nasca in mezzo a voi nessuna mala radice o frutto cattivo. È solo Gesù che ci può far rendere conto di questo e ci può liberare di questo fino in fondo. E noi possiamo pregare, anche adesso possiamo dire, Signore Gesù, intercedi anche questa mattina, perché noi non vediamo i pericoli che ci sono nella nostra vita, attorno a noi. Non li vediamo, perché non li vogliamo neanche vedere, no? Ma il Signore vuole sapere da quante cose ti ha salvato. Ad Israele faceva l'elenco di tutte le cose che aveva fatto per Israele. Ho fatto questo per te davanti a potenti miracoli, davanti a ogni cosa. Ma tu non hai tenuto nessuna considerazione. Quindi, Signore Gesù, intercedi anche questa mattina per noi. Questa è la mia richiesta che faccio al Signore. Per noi, affinché non siamo più esposti a tutte le tentazioni del malvagio. Affinché tu ci possa proteggere. Ci possa proteggere assieme alle nostre famiglie. Naturalmente noi abbiamo famiglie, certe volte con delle persone che non credono, ma il Signore è un Dio misericordioso e per non colpire il tuo cuore protegge anche i tuoi figli. E così via, potremmo continuare. Noi non le vediamo queste cose, noi non le vediamo, ma non importa. Come Israele non ha visto tutto il bene che Dio gli ha fatto, liberandoli dalla schiavitù, dice, vieni, no, no, dice, io preferisco stare dove ero. No, ecco, andiamo avanti così per te. Allora se tu non capisci che l'unico che può proteggerti e darti dai dardi infuocati, i dardi sono, sapete, le frecce, dai dardi infuocati di Satana, perché questo è, e non credi a questo, fatti quattro conti, io ti dico ravvediti velocemente, prima che il devastatore devasti tutta la tua vita. Se il Signore non ci mette una pezza, ti devasta completamente, ti distrugge, non hai più speranza. Nella nuova creazione non ci sarà più spazio per il devastatore, così c'è scritto, Satana sarà distrutto. E per tutti coloro che lo hanno servito, perché come dicevo prima, anche Satana ha i suoi seminatori, no? Noi abbiamo, siamo seminatori del buon grano, Satana è seminatore della zizzania, perché è il nemico, capisci, che fa tutto ciò. Quindi nella nuova creazione non ci sarà più spazio per lui, ma noi vogliamo far parte di questa nuova creazione? È questo che ci dobbiamo chiedere. O pensiamo veramente di essere qua per caso, l'abbiamo visto prima, cioè ci sono troppe cose che non può... Il caso non può essere neanche un'opinione, capisci? Non può essere un'opinione. Se tu pensi, abbiamo parlato dei semi, e stiamo parlando dei semi questa mattina, ma secondo voi può essere un'opinione? Il fatto che tu li distingua, cioè una pietra, tu eri una pietra, eri, no? E ti è venuto il cervello, ti è venuto? No, ma questa pietra io te la tirerei in testa e così forse ti ravvedi, no? In qualche modo. E allora non ci sarà più possibilità per questo. E c'è scritto ancora, non fate posto al diavolo. Non fate posto al diavolo! Che semina in continuazione, gente, i semi, no? Nella tua vita, no? State tranquilli che i suoi servitori ce l'ha ovunque, no? Non lo sanno neanche di servirlo gratis, non lo sanno neanche, lo servono gratis, perché dai, ti suggerisce delle belle cose, ti suggerisce. E allora, vedete, cari fratelli e sorelle, io dico, queste sono cose molto importanti, dobbiamo stare molto attenti, perché noi sottovalutiamo questo aspetto. Ma ci sono delle case che sono possedute dal demonio. Ci sono, noi non ne parliamo perché per noi ringraziamo il Signore della protezione, e non solo. Ma il mondo, quando dice che giace tutto nel maligno, ci sono le case, delle famiglie, possedute, senza volerlo. Abbiamo dimenticato ciò che dice forse il Signore Gesù, quanti ne ha liberati dal demonio. Ora se tu sei un assatanato, un indiavolato, perché Satana ha preso possesso della tua vita, ti portano in ospedale. Dici, c'ha le convulsioni. E poi però non riesci ad uscirne in nessun modo, in nessuna maniera. C'è una malattia sconosciuta, alla fine ti dicono quella, una malattia psichiatrica, psicologica, non parliamo d'altro. Noi le dimentichiamo queste cose perché ringraziamo il Signore, sai quando vivi sempre in pace, sereno, perché tutto sommato il Signore ha fatto in modo che il suo angelo, no, stesse attorno, si accampasse attorno alla tua vita, no? È bello così, e ringraziamo il Signore, ma non dobbiamo dimenticare. Prova un attimino a lasciare le porte aperte. Prova. Allora, spesso ci attacchiamo, cari, ecco, queste sono cose molto importanti che noi trascuriamo, non le vogliamo conoscere, perché tanto va tutto bene. Il caso fa andare le cose tutto bene, no? Come il caso delle pietre ha fatto nascere noi, ha fatto nascere gli animali, ha fatto nascere i semi di cui stiamo parlando. Spesso ci attacchiamo a cose senza senso. Sapete cose senza senso? Portiamo rancore. Quello ha detto sta parola. Portiamo rancore e risentimento. E anche questo è un fare posto al diavolo. Questo è fare un posto al diavolo. Non dimenticatelo. E quando vi dico non mi fate disperare, quando noi partiamo con l'idea che quello, cioè, ma lascia perdere, ma quello cosa? Sei nel tempo, il tempo sparisce, via. Sparisce, non c'è più niente, non ci sarà più nulla di tutto questo. Quali non dovete essere voi per santità di condotta? Dice Pietro nella sua lettera. Gli elementi infuocati, c'è scritto, no? Si dissolveranno gli elementi del, cioè del, tutto si distruggerà. I cieli saranno ritirati come una pergamena. E per chi se ne intende un po' di disegno, no? Posso dire al fratello, sa benissimo che da un foglio di carta tu puoi fare tutte le dimensioni che vuoi, cioè, no? Naturalmente, capisci? Cioè, puoi fare le cose tridimensionali poi, no? Partendo da un piano, ok? E quindi spesso ci attacchiamo e facciamo posto al diavolo. C'è scritto non fate posto al diavolo, e lo facciamo per delle, perché egli ha seminato la zizzania, ha mandato i suoi seminatori che sono i suoi, e tante volte non si rendono manco conto. Ma quando questo lo fanno i credenti, che è grave, quando diventano seminatori di zizzania. Giacomo dice state attenti, perché la lingua, dice, un piccolo membro e può creare un incendio devastante, no? Quindi teniamo a freno la nostra lingua, e soprattutto pensare sempre che gli altri ci facciano del male, che gli altri certe volte pensiamo, non pensiamo sempre male, qualche volta pensiamo bene, no? Non pensiamo sempre male, che quello ci vuole quello ci vuole l'altro, cioè ci costruiamo tutti i castelli che non esistono. Pensiamo alle cose positive. Pensiamo ai semi che il Signore ha creato, c'è una piccola cosa che incoraggia la nostra fede, piccola, si fa per dire, ma avremo tutte le occasioni del mondo per vedere Dio. Dice, voi non siete più scusabili per queste cose, dice Romani, perché voi, dice, le qualità invisibili di Dio sono evidenti attraverso le opere che Lui ha fatto. Quindi voi, dice, non siete scusabili perché non l'avete cercato. Non l'avete cercato, neanche ringraziato. Ma che mai gli avete detto grazie, che buonanotte. Allora, io sono certo della scommessa che Dio ci pone davanti, che è la via della pace, cari fratelli e sorelle. E questa via va cercata fino in fondo. Non è quella delle zizzanie. C'è scritto di essere portatori di pace, ma non quella pace che il mondo dà, quella del mondo, non è quella. Il Signore non ci ha indicato quella strada, ci ha indicato la pace che viene dal suo spirito. Allora, che cosa domanda? Semplice. Che cosa hai seminato in questi anni? Che cosa hai seminato? Domanda io me la faccio a me, ognuno se la fa a se stesso. Quindi la domanda è posta a me, che cosa hai seminato in questi anni? Zizzania, frode, hai seminato pace? Questa è una domanda non piccola, una domanda molto grande. Che cosa hai seminato in questi anni? Fatti qualche domanda. Fatti qualche domanda, perché così magari ti dai la risposta e poi il Signore è qua che sente, e se non è qua è in ogni luogo, è anche a casa tua, no? Perché Egli è onnipresente e quindi sa. E allora mi chiedo, che cosa hai seminato in questi anni. E come vi dicevo prima, abbiamo seminato pace. E io non parlo della pace del mondo, perché quella è una pace armata. Cioè io non ti sparo perché se non mi spari anche tu. Magari tu c'è il cannone più grosso. Cioè, sai com'è? Però teniamo i cannoni nascosti perché non sai mai, no? Come in questi anni abbiamo mantenuto la pace grazie alle due superpotenze che da una parte e dall'altra abbiamo potuto distruggere il mondo, no? Allora, se io non sono ancora riuscito a tenere questa pace, è perché Satana ha seminato nel mio cuore, ci sono ancora delle radici, sempre di quell'erba che tu, e sarà quella la decisione, non è quella. Vai, la gramigna si chiama, no? Vai giù con la vanga, la tira, noi abbiamo un pezzo nell'orto, sono anni, oh, non va mai via sta maledetta. E capisci? Proprio un'erba cattiva. E non c'è manco bisogno di seminarla, capisci? Perché quelli lì nascono gratis, combinazione. E allora tu per tanto tempo, capito? Provi ad estirparla, ma restano. Perché io non sono riuscito ad andare ad ottenere questa pace. Se non sono riuscito è perché Satana ha seminato la zizzania, l'ha seminata nel nostro cuore e tante volte l'ha seminata attraverso i suoi servitori, che sono persone, guarda, tu sei bello tranquillo, arriva uno così a caso e ti distrugge la pace e la serenità che avevi in quel momento. Come mai? Un portatore di zizzania. E noi certe volte diventiamo moltiplicatori di questi semi. Se non ci ravvediamo e non capiamo che assieme a quel sacchetto dove ci sono i semi di pace che il Signore ci ha affidato da poter seminare nel mondo, perché siamo figli di luce, non figli di tenebre, assieme a quel sacchetto lì ci sono ancora i semi della zizzania, che noi tranquillamente e seminiamo così. E noi siamo diventati moltiplicatori di questi semi. Allora anche Satana diceva una verità e una menzogna. Stiamo attenti a non avere lo stesso sacchetto. Non so se è chiaro il concetto, no? E non abbiamo ancora, se non questa pace, capito niente del sacrificio di Cristo, perché i nostri problemi sono più importanti di Lui. I nostri problemi sono più importanti di Lui. È che non per niente il Signore ha detto cercate prima il mio regno e poi tutto il resto vi sarà sopraggiunto, mica lo dice per caso. O gli crediamo o non gli crediamo. E noi diciamo, ma io voglio vedere il miracolo prima. Ma se tu vedi il miracolo, se io vedo quella cassetta, che bisogno ho più di credere? Quella non è fede, no? Ed è così. No. Molti credettero in lui, c'è scritto in Giovanni 2, cosa. Altri credettero in lui perché lo videro fare dei miracoli. Ma Gesù non si fidava di loro, di quelli che avevano visto fare miracoli, perché avevano creduto per quello. Noi, cari fratelli e sorelle, nasciamo e cresciamo come un seme che ha bisogno del suo tempo per diventare una pianta. Non dobbiamo dimenticarlo. Vedete che ogni seme cresce nel tempo, ma con tempi diversi, no? Sono così, ci sono, vi ricordo un frutto dolcissimo, no? Che è il dattero. Sapete dopo quanti anni produce il frutto? Dopo 100 anni. Dopo 100 anni produce il frutto, la palma. La palma da dattero. Molti non lo sapevano, no? E questo è per farvi capire che il Signore che cosa vuole da quel seme? Il frutto. E certe volte bisogna aspettare. E non sei tu, perché il Signore ha stabilito così. Ha stabilito quella pianta, quel seme, quella pianta facesse frutto dopo 100 anni. Che vogliamo dire? Altre lo faranno dopo 6 mesi. Questo ci dovrebbe, cioè, dovrebbe farci cadere per terra. E non continuare sempre con le nostre opinioni. Quello crede, non so, qua e là. Tu chi sei? Sai tu il seme che è stato seminato? Tu conosci quella pianta? E così noi siamo dei semi diversi l'uno dall'altro, cari fratelli e sorelle. Ok? Però ogni seme è fatto per il Signore. Se siamo suoi, è così. E quindi dobbiamo accettare questo. Non tiriamo le somme così facilmente. Perché se noi tiriamo le somme noi, sai quando ne falciamo? Altro che la zizzania. Secondo me ammazziamo il 90% del buon grano. Tutto. Via. No? Allora, sappiamo anche che chi semina vento raccoglie tempesta. Ci sono tante cose che ci sono scritte nella parola di Dio, che dovremmo veramente farne tesoro. E quindi dobbiamo stare molto attenti. E noi, cari fratelli e sorelle, che cosa abbiamo seminato in questi anni? E allora se uno ti dice, stai attento che forse nel tuo sacchetto, oltre al buon grano, ci sono anche dei semi di zizzania. Ed è evidente la zizzania, è evidente. Perché ha dei frutti diversi dai frutti dello Spirito. C'è scritto. I frutti dello Spirito sono questi, pace, bontà, tutto quello che volete. E il resto invece, discordia, maldicenza e tutte cose del genere. Vedete che anche lì non stiamo dicendo cose, non ci stiamo allontanando così tanto dal nocciolo della questione. Allora, quindi io non parlo del raccolto, cari fratelli e sorelle, perché del raccolto poi, di cui l'unico proprietario è il Signore del campo, non lo dobbiamo dimenticare. Non siamo noi i proprietari. Oh, ma se uno si rende conto che il seme non è il nostro, che non l'abbiamo fatto noi, la terra non è nostra. Ma allora, il tempo non è nostro. E allora? Ecco perché dice, tu non scommettere, non puoi scommettere su un capello né bianco né nero. Allora? Dov'è? Non puoi scommettere. Un seme dell'uomo, uno diverso dall'altro. Insieme degli animali, insieme. È incredibile, è tutto incredibile. Vi ricordo che un elefante nasce dopo 2 anni, no? Un coniglio dopo un mese, no? Come mai? Non è tutto, vedi? Qui noi ci siamo fossilizzati, abbiamo un cervello squadrato, portato sotto quel martello pneumatico che è il televisore, che ci istruisce, secondo noi, di tutte le fesserie che dice. Noi ce l'abbiamo davanti agli occhi, non abbiamo, abbiamo davanti agli occhi un miracolo senza fine, senza pari. E poi il seme più bello, più meraviglioso di tutti, che non è visibile, è la fede. Il seme della fede. Allora io non parlo del raccolto di cui l'unico proprietario è il Signore. Oltretutto, quando abbiamo finito tutto questo lavoro, è questo. Ed è importante sapere che cosa abbiamo seminato. Questo signore ci dice, scusa, io ti ho mandato a seminare, cosa hai seminato? Zizzania. Ma io ti ho dato il buon grano, tu hai seminato, hai fatto in testa tua, disgraziato. Capisci dov'è il problema? Hai fatto in testa tua. Beh, è importante sapere cosa abbiamo seminato noi. E E qui c'è un'altra storia. Quando si parla del campo, abbiamo visto che il seme non è nostro. La pianta non la facciamo crescere noi. Il frutto non è nostro. Ecco perché Gesù dice, voi siete dei servi inutili. C'è chiaro questo concetto adesso? Dice, voi siete dei servi inutili. Dopo aver fatto tutto il vostro dovere, perché non siamo noi che facciamo crescere, cari fratelli e sorelle? Dice, uno semina, Paolo semina, Apollo annaffia, ma è solo Dio che fa crescere. Capite perché Gesù ha detto siete dei servi inutili? Non voleva disprezzarci. Non voleva disprezzarci. Ma dice una verità. È come non dire, Signore, grazie.
Grazie.
Grazie, Signore, che ci fai capire queste cose. E ci fai, in questa maniera ci perdoni, ci fai misericordia, perché ce le fai capire queste cose. Se no tu muori intelligente, capisci? E io non voglio morire intelligente. E questo è io non voglio morire intelligente. Io voglio che sia il Signore a dirmi. Che devo fare, capisci? Allora, ecco perché siamo servi inutili, perché non abbiamo creato noi la semenza e neppure possiamo farla crescere. Al massimo possiamo portare dell'acqua, ma l'acqua l'hai fatta tu? Ah beh, sono contento. Ma tutto questo, cari fratelli e sorelle, è perché il Signore vuole che noi diventiamo umili, sempre più umili. Per poter ricevere i suoi messaggi, per poter ricevere la sua parola, che è il suo seme, seminarla dentro di un cuore puro, pulito, circonciso, che non si lascia piegare dalle false dottrine. Ecco, tutto questo perché egli possa avere misericordia di noi. E il fatto stesso che ci ha chiamati per poter ascoltare la sua parola è una cosa incommensurabile. Pensate quante persone che sono fuori, che stanno pensando a tutto quello che devono fare, no? In un tempo che non è loro, che manco quello gli appartiene. E noi invece dobbiamo fare qua, dobbiamo fare là. E dobbiamo fare, sì, se Dio vuole. Infatti Giacomo dice, certo, dice, se, voi dovete dire sempre se Dio vuole farete questo, farete l'altro, se Dio vuole però. E allora, cari fratelli e sorelle, tutto questo ragionamento perché? Semplicemente perché per spazzare la nostra mente, il nostro cuore, per farci capire quanto ci muoviamo. Anche nella fede, tante volte in modo maldestro. E quante volte sospettiamo di quello, sospettiamo dell'altro e facciamo dei danni a noi stessi e a tutti gli altri. Stiamo attenti a non seminare zizzania, cerchiamo di seminare solo il buon grano.